in occasione dell'inaugurazione della Chiesa Granda, abbiamo avuto la possibilità di incontrare due grandi artisti del pennello, e precisamente Gottardo Segantina e il pittore e scultore Alberto Giacometti, qui in vacanza per alcuni giorni. A questi due illustri esponenti della pittura vogliamo chiedere la loro impressione sulla Chiesa Granda e preghiamo di discutere su questo argomento. Lei, signor Segantini.
Dunque, secondo me, la culturale di Bregaglia ha creato un centro culturale di primissimo ordine, mettendo a posto questa antica casa degli Stampa in modo che noi possiamo qui raccogliersi, come in questo momento ci raccogliamo, il mio collega Alberto Giacometti ed io, per tenere una piccola discussione su ciò che non soltanto la Chiesa Grande, ma anche l'arte moderna.
Io sono molto felice, non dovrei fumare,
Fumi pure, fumi pure.
di essere qua proprio in vacanza al momento dove si inaugura questa casa, che mi fa un grandissimo piacere, perché la trovo molto riuscita e non si può che augurare una buona continuazione.
Io trovo che è una fortunata riuscita. Si aveva già da tanto tempo parlato di creare un centro culturale in Bregaglia. E dopo diverse scelte si è caduto sulla Chiesa Grande. È una chiesa stampa del 1500. Che questo scopo che la culturale aveva di creare un centro culturale per la Bregaglia, oggi è chiaramente dimostrato dal fatto che ho l'onore di incontrarmi col mio collega Alberto Giacometti e di parlare con lui di quello che è la posizione nostra verso l'arte moderna.
Anch'io sono molto felice di essere proprio qua in vacanza al momento dell'apertura di questa casa, che mi fa un grandissimo piacere, perché la trovo molto riuscita e spero che continuare o che sarà in avvenire un centro realmente culturale della valle.
Poiché in questa valle abbiamo già visto tre predecessori. Primo, Giovanni Giacometti, suo padre, e dico primo perché è nato qui a Stampa. Secondo, Giovanni Segantini, e dico secondo perché mio padre è venuto in Bregaglia quando suo padre già dipingeva, e terzo, Augusto Giacometti. Noi discendenti, più o meno diretti, da tutti e tre questi artisti, abbiamo benissimo la possibilità e ci permettiamo il lusso, qui, in questo centro culturale Bregagliotto, di discutere circa problemi artistici moderni.
Quello che in un certo modo fa parte assolutamente della cultura della valle, no? Perché non è per caso che siamo qua perché prendiamo sempre parte alla vita della valle. Il signor Gottardo Sigantini ci abita, io vengo il più sovente possibile e non ho mai perduto il contatto né con la popolazione né col posto. Dunque mi interesso sempre altrettanto a tutto ciò che riguarda questa valle come se non l'avrei mai abbandonata, no? Dunque, parlando di pittura, parliamo esattamente nel dominio che è lo scopo stesso di questa casa. Ci ho detto.
Io vorrei adesso mettere in prima linea il mio collega come perché facesse una piccola manifestazione di quale è la sua concezione artistica moderna.
Lì è molto difficile rispondere, perché concezione artistica moderna non ne ho. Se proprio penso rigorosamente dove mi trovo. Perché dato lo sviluppo che dipende dall'epoca stessa e dal posto dove ho lavorato e dal fatto di essere figlio di pittore e tutto l'insieme, naturalmente si passa per si riviene a sviluppo, no? Influenzati per tutto quello che si vede, che si risente, per le cose del passato che ci toccano, per le cose d'oggi che ci sono vicini, e poco a poco si arriva ad avere una visione più personale, una posizione più personale. Ma allora io mi sono trovato che partendo e certissimamente sotto l'influenza di mio padre e dei libri che vedevo nella casa di mio padre, dunque a quell'epoca lì per me la pittura era l'impressionismo, più o meno, con tutti i pittori che si ammiravano nel passato, che si consideravano come predecessori in fondo. Dunque ho cominciato naturalmente, salvo essendo bambino, dove si fa dei disegni di fantasia, no? Immaginari, non immaginari, una visione della realtà, ma lì si comincia a parlare dei disegni, non hanno niente di comune che il disegno o che l'arte di qualcuno che comincia a essere cosciente di quello che fa. Dunque, al momento che coscientemente disegnavo, pitturavo, ho cominciato a lavorare nella natura. Facevo quello che mio padre faceva. Sentivo differentemente forse, ma insomma il principio era il medesimo. E poi, continuando, dopo alcuni anni mi sono trovato nell'impossibilità di copiare qualsiasi cosa che sia della realtà. Tutto mi diventava impossibile. Dunque ero obbligato, per realizzare o volendo realizzare qualche cosa, diciamo l'esperienza del lavoro mancato dalla realtà, di farne una specie di riassunto volontario o indiretto. Dunque di non più lavorare dalla realtà, ma di cercare cosa sono capace di fare di tutto quello che ho visto, risentito, cosa posso fare essendo tutto solo in una stanza vuota. E allora mi sono reso conto che si può fare pochissima cosa, ma quella pochissima cosa, anche molto semplice, diciamo una specie di lastra appena ondulata, evoca immediatamente il contrario, dunque una costruzione diciamo acuta. Si fa quella. E durante 10 anni non ho fatto che fare una specie di sistema o schema della mia reazione davanti alla realtà, ma che era una struttura dove la sensibilità che diventa un oggetto, che poco a poco diventa un oggetto in sé. Dunque si arrivava a fare una scultura come un falegname fa una sedia, quasi. Si ha il bisogno dell'oggetto che esiste in sé come oggetto, come qualsiasi oggetto, non più rapportandosi a una visione particolare, una sensazione della realtà. E poi, dovendo fare per vivere degli oggetti reali, vale a dire dei vasi o dei lampadari o delle altre cose simili, mi sono reso conto della differenza che esiste tra un oggetto, un bicchiere, un vaso, una sedia e una pittura, una scultura, un disegno, no? Non sono nel medesimo ordine. Uno è un oggetto in sé, come una pianta in sé, e una pittura, una scultura non può mai essere che una cosa che che rimanda altra cosa che se stessa. no? Dunque, come la scrittura, in fondo, non diventa che un mezzo per esprimere una sensazione altra che l'oggetto stesso. È molto confuso come lo dico, ma un quadro che si riduce a tre macchie di colore, se vuole, precise, come Mondrian, per esempio, diventa un oggetto in sé dove logicamente potrebbe diventare un tappeto o una ceramica, e molti pittori sono arrivati fino a quel punto lì, ma non può più essere che una speculazione di ripetizione. E è molto difficile a dire quello che voglio dire. Invece, un quadro che rappresenta un paesaggio, un soggetto, che sia un soggetto direttamente visto nella realtà o immaginato, cioè la differenza è poca, di fare un ritratto, un vaso di fiori, una battaglia, anche non vista, è una differenza di spirito, ma di personaggio, di interesse, ma non è una differenza fondamentale. E lì la pittura non diviene che il mezzo per esprimere altra cosa che se stessa. È troppo complicato, mi esprimo molto male. Ma in ogni modo, volendo continuare la mia esperienza, sono arrivato per finire a fare dei cubi. Ma quando faccio un cubo con una certa forma, non è un cubo geometrico, ma è un cubo che ha ancora una certa sensibilità, se si vuole, ma non potevo più che fare ripetizioni di cubi più o meno, o sfere più o meno riuscite o più o meno mancate. E in fondo l'esperienza stessa finisce. Ma lì, volendo fare delle composizioni, mi sono trovato nella necessità di far di nuovo, dopo 10 o quasi 15 anni, studi dalla natura, credendo di poter fare in 15 giorni uno studio di una testa e capirlo una volta per sempre e andare oltre. Quando ho ricominciato, dopo 2 mesi, ho visto che non vedevo niente, ho continuato e dal 35 fino ad oggi, dunque fanno 23 anni, non ho fatto che cercare a rendere il più vicino possibile quello che vedevo nella realtà e che mi impressionava, sì, il più. E ciò è diventato sempre più complicato. Dunque posso dire che se fino al 35 ho fatto delle cose che credevo delle sculture realizzate e che era una posizione estetica o moderna, dopo da allora non sono più che qualcuno che cerca, per il quale o pittura o scultura, non è che un mezzo per sapere come vedo la persona che sta seduta davanti a me, no? E non ho più niente da... A partire da lì, che un quadro riesca, non riesca, non ha più nessunissima importanza. Perché anche quando arrivo al punto di non saper più fare niente, è ancora un progresso sul fatto di saper fare qualche cosa che era inferiore al fatto di vedere che anche quello non andava. Dunque, in tutti i modi, lì non so più come continuare. Non è che un'esperienza, non faccio più che la pittura e la scultura per sapere come vedo le cose. E tutto la mia, e non posso più difendere nessunissima posizione, se si vuole, combattiva, artistica, moderna. E mi sento assolutamente isolato e per forza. È una posizione un po' dubbia del resto, perché il fatto di poter passare degli anni a fare un esercizio che è assolutamente egoista per sé, senza nessuna relazione con l'insieme della società, è una posizione che, nella quale ci si sente più o meno malales, come si dice?
A disagio,
sì. Ma insomma bisogna prenderla, accettarla anche se si è coscienti che non è una posizione difendevole.
Io mi permetto, caro collega, di fare una sintesi. Se suo padre era un impressionista e se lei là ha raccolto i primi rudimenti del pensiero artistico, si è trovato ben presto, per il suo spirito analitico, a non trovarsi d'accordo con questa arte che, pur essendo anche l'arte di mio padre, era un'arte di decadenza. Noi spiriti nuovi abbiamo una mansione tutta strana, la mansione della critica. Non la critica superficiale della cosa che fa l'altro, ma della cosa in se stessa. Per questo lei crede di aver fatto e poi distrugge, perché lei è un ipercritico. Dove arriviamo però in arte? Perché l'arte è una realizzazione di una visione qualunque e la sua grandezza sta nella riuscita. E la riuscita sta qualche volta in un certo ambiente il quale per certe forme è predisposto. Non dimenticherò mai una discussione interessantissima avuta col mio collega Hermann Huber, la quale finiva in questo: l'arte tedesca è un'arte che sogna e trova bene soltanto ciò che non è realizzato. L'arte del sud, romano e greca, è un'arte la quale trova la sua realizzazione più alta nella più possibile perfezione della resa della cosa vista. Lì ci siamo trovati, dice sì, è vero, qualcosa di così. Infatti, nell'arte gotica abbiamo quello che io in tedesco chiamo di frazze, che in italiano è il mascherone. E nell'arte greco-romana abbiamo la Vergine, o abbiamo la figura ideale, finita e perfetta, è vero. Questa è la posizione doppia. Ora noi ci troviamo dinanzi a un fatto strano. Qui in valle, nell'ambiente crogiuolo di due culture, la nordica e la sud, si trova il crogiolo di un incrocio dal quale forse un giorno rinascerà realmente il nuovo. A me personalmente il nuovo non può nascere che dalla volontà di esprimere un concetto che si ha ed esprimerlo con tutta la più vicina, la più stretta conseguenza del voluto.
No, perché parliamo del posto dove siamo. Allora io penso che in un posto simile l'interesse o ciò che sarei molto curioso di vedere è ciò che gli abitanti stessi della valle possono produrre. Per esempio, in tutti i posti ci sono diverse persone che disegnano, non professionalmente ma irresistibilmente, quando hanno il tempo. Dunque sarebbe interessante di guardare, di sviluppare il più possibile nel disegno come negli altri rami tutto quello che fanno la gente qua, Credo che uno potrebbe essere utile all'altro e vedere ciò che può, ciò che potrebbe produrre, no? Io vorrei vedere queste sale riempite di disegni, di quasi invitare a tutti quelli che vengono a visitare la casa a fare dei disegni sui muri. Sarebbe preferibile mettere delle carte, perché i muri sono talmente belli e le volte, eh? Sarebbe troppo male di rovinarli. Ma per venire alla discussione, la sola cosa della quale sono per me persuaso è che sempre il soggetto è l'essenziale, che mai un quadro, che mai una testa, né un vaso, né una montagna può essere il pretesto per fare un bel quadro, ma il quadro sempre un mezzo per esprimere la visione della montagna. E è lì dove sono in disaccordo con circa tutta la pittura moderna. Come?
E lì,
signor Sigantini, dice che siamo d'accordo, ciò che mi fa un grandissimo piacere, perché mi sembra la sola posizione realmente defendibile in arte.
Sì, perché è l'unica posizione che tutti possono comprendere.
Sì.
Perché la comprensibilità dell'opera d'arte deve stare anche in rapporto alle qualità dell'artista. Un artista di grande qualità, se è comprensibile, naturalmente avrà un maggior pubblico. E il pubblico non è l'interessante, ma è quello che io dico noi, e che lei ha anche accennato, noi dobbiamo servire il nostro pubblico, perché altrimenti siamo dei parassiti.
Sono assolutamente d'accordo sulla situazione di parassito, salvo se non si fa qualche cosa che può interessare gli altri.
Ringrazio l'egregio pittore Sigantini e l'egregio pittore Giacometti per le bellissime parole che hanno voluto dire a questo microfono.